La storia in podcast di Focus.
Di questo scrigno che è contenuto all'interno dei forzieri della Banca d'Italia, noi abbiamo un attentissimo repertorio che è stato stilato proprio nel momento in cui sono stati consegnati. Non sono, diciamo, inventariati in un modo analitico. Quello che manca in questa descrizione è il peso complessivo del gioiello, mentre vengono elencati i pesi delle pietre e delle perle che sono incastonate o imperniate all'interno di questi gioielli. Quindi questo ci dà una visione parziale di questo tesoro, perché noi sappiamo il peso delle pietre e la grandezza delle perle, ma non sappiamo il peso complessivo dell'oggetto. Dalla descrizione abbiamo una panoramica, insomma, dei gioielli che sono conservati, che sono tutti di straordinaria bellezza e di straordinaria grandezza. Io mi soffermerei sui primi tre della descrizione, che sono quelli forse più eclatanti, sia per la qualità della realizzazione che per la preziosità degli oggetti. Forse è meglio andare in ordine crescente di anzianità, nel senso che i primi sono i due bracciali che Margherita ordinò a questo gioielliere svizzero che poi si era trasferito a Torino e aveva aperto la sua stupefacente gioielleria a Torino. Si chiama Musi, e Margherita, che si sposerà il 20 di aprile del 1868, gli chiede di modificare due braccialetti precedentemente appartenuti alla Casa Savoia, impreziosendoli con un numero incredibile di diamanti e con le due parti centrali che possono essere smontati ed essere trasformati in spille. Quindi il primo di questi gioielli che fanno parte delle gioie della corona proprio è del 20 aprile del 1868, cioè corrisponde al giorno del matrimonio della Margherita con Umberto I. A seguire, pochissimo tempo dopo, il 30 agosto sempre del 1868, Margherita fece realizzare una spilla, una grande spilla a fiocco con pendente, dove al centro c'è un grande diamante rosa che era stato, si dice, donato dal maresciallo Augusto Marmont, famiglia Savoia. Ed è un gioiello strepitoso, di grandissime dimensioni. Noi lo vediamo indossato sia da Margherita che da Elena, proprio come spilla centrale, quindi come un davant de corsage, quindi veramente grande, con questo splendido diamante centrale, di cui però non si fa menzione del peso, ma è un diamante rosa, si dice che abbia questa sfumatura rosa. Donato appunto dal maresciallo Auguste Marmont. Il gusto dei diamanti rosa era nato praticamente alla fine del Settecento in Francia e si utilizzavano anche degli espedienti tipo quello di mettere delle cartine con un colore rosa in modo tale che i diamanti attraversino queste sfumature, ma qui si parla proprio di un diamante con una sfumatura rosa. Non c'è menzione del peso di questa pietra. Io ho allargato le foto in cui viene indossato. Soprattutto dalla regina Elena c'è una bellissima foto in primo piano e veramente è una pietra di grandissime dimensioni, veramente molto molto interessante. Infine mi soffermo sul grande diadema del Natale del 1883, quindi per festeggiare i primi 15 anni di matrimonio, Umberto fa realizzare questo diadema, è stupendo, sono 11 voluti di diamanti con un filo di perle, 11 grandi perle a goccia e altre 11 perle tonde, per un totale di 292 carati di diamanti, insomma è veramente un gioiello splendido e sarà indossato nel Natale del 1883, donato e indossato la notte di Capodanno. Noi poi vediamo come la bellezza di questi gioielli in realtà derivasse poi anche dalla trasformazione di gioielli precedentemente appartenuti alla famiglia Savoia ed anche pagati con gioielli di Casa Savoia, come sarà nel caso del diadema, che furono donati a altri gioielli che non venivano più utilizzati per poter pagare, insomma, coprire il costo di questo bellissimo gioiello. Un bellissimo gioiello è una bellissima invenzione ornamentale creata da questi musi. Siamo nel 1883, quindi si sente un po' di tutto quello che è un rinnovamento anche nell'arte della gioielleria. Fra pochissimi anni scoppierà l'Art Nouveau e quindi ci sarà Boucheron, e poi ci saranno questi grandi francesi che porteranno delle linee, porteranno delle grandissime innovazioni nel gioiello. In Piemonte si ha questa linea, questo modo molto prezioso di delineare il gioiello, però già c'è questo disegno, questo bisogno di creare delle volute, come abbiamo visto sia nel Davant des Corsages, questa grandissima spilla, come dicevo prima, a sette volute di diamanti, con all'interno questo centro stupendo, diamante rosa, circondato poi da due doppi giri di diamanti più piccoli e più grandi, veramente un gioiello meraviglioso. Quindi, insomma, abbiamo uno stile italiano molto ben definito, molto ben delineato, e direi anche abbastanza all'avanguardia. Questi gioielli sono appartenuti alla regina Margherita. E com'è che questi gioielli di sua proprietà diventano le gioie della Corona d'Italia? Questo passaggio avviene il giorno seguente all'assassinio di Umberto I a Monza, avvenuto il 1° di agosto del 1900. Regina Margherita lasciò proprio queste gioie dicendo: queste sono le gioie della Corona d'Italia e sono da utilizzare dalla regina Maria Elena. Oggi noi sappiamo che sono ben custodite nel caveau della Banca d'Italia. Sono senz'altro di inestimabile valore. Adesso possiamo fare le nostre conversioni, aumentarle, anche perché i gioielli di provenienza reale ormai hanno raggiunto delle quotazioni stellari. L'abbiamo visto nelle recentissime aste che si sono tenute proprio il mese scorso. Per cui, insomma, stabilire quale possa essere il valore, per me è praticamente impossibile. Rimango molto curiosa, sperando che succeda abbastanza presto, insomma, che si possa, almeno per la possibilità di studiare questo tesoro, approfondire l'argomento di questo diamante rosa. Oggi i diamanti rosa li abbiamo perché provengono dalle miniere di Argyle, vengono dall'Australia, insomma è più facile trovare diamanti rosa. Per il momento all'epoca non lo erano assolutamente, così come le meravigliose perle che compongono il diadema, isometriche con questa stessa forma piriforme, sono veramente un miracolo. Sono veramente un miracolo anche perché per raccogliere un nucleo così consistente di perle simili occorrono anni e anni di ricerca, non è una cosa automatica o scontata, dire sì, qui mettiamo 11 perle in questo modo e andiamole a comprare. No, bisognerà trovarle. E poi, come ripeto, questo disegno molto molto interessante, molto molto bello, creato da Musi di Torino. Parola va spesa anche sulla figura della regina Margherita, perché regina Margherita, prima come principessa di Piemonte, poi successivamente come regina, ebbe l'incarico impegnativo di rappresentare nei confronti del mondo, dell'Europa, lo stile italiano, il Made in Italy. E quando io dico che è stata praticamente la nostra prima manager marketing sul Made in Italy, non esagero, perché la sua attività fu veramente rivolta a proteggere particolari lavorazioni come i pizzi di Burano, come i vetri di Murano, come anche il gusto di una certa ricchezza nei decori cori e nel ricevere l'incarico, l'impegno di diventare la regina degli italiani, lei insomma sentì fortemente questa sua posizione. Si dice che avesse una memoria incredibile, che ricordasse i nomi di tutte le persone che le venivano presentate e che questa dote l'avesse anche poi il nipote, il bebo, come lo chiamava Umberto II, e questo era senz'altro un enorme vantaggio, perché le persone si sentivano subito in qualche modo a loro agio davanti a questa persona di straordinaria bellezza, di straordinaria cura e cultura. Non dobbiamo dimenticare che Regina Margherita nasce il 20 novembre del 1851 e si sposa il 20 di aprile del 1868, quindi stiamo parlando di una ragazza che non ha ancora compiuto 17 anni e che deve sposare il cugino. Umberto, sappiamo che si doveva sposare, Umberto I si doveva sposare con una principessa della casa Asburgo di nome Matilde. Lei purtroppo fu vittima di un incidente domestico perché la crinolina del suo abito prese fuoco e quindi purtroppo morì. Però a quel punto, mentre erano già partiti i preparativi, gli abboccamenti per questo fidanzamento che poi sarebbe diventato matrimonio, insomma c'è la necessità di trovare una nuova fidanzata sposa poi per Umberto, e ci sarà il generale Menabrea da Torino a consigliare a Vittorio Emanuele Margherita. Vittorio Emanuele approva, fa questa proposta a Margherita, lei aspetta poche ore, credo un giorno o poco più, e accetta questo incarico. Cioè accetta questo incarico perché è una persona preparata, una persona pronta, una persona dinamica, una gran sportiva, adora scalare le montagne, il fratello sarà un velista straordinario, farà viaggi, gira attorno al mondo con la barca a vela. Lei amava la montagna, scalare, e poi parlava tedesco, poi parlava francese, poi alla fine parlava anche italiano. Una ragazza intelligente, una ragazza che sa che il suo compito non sarà certo un matrimonio d'amore, il suo, perché sentimentalmente Umberto era già occupato, tra virgolette, il cuore di Umberto, ma sarà al suo fianco sempre, con questo suo compito di sponsorizzare l'immagine italiana. Tornando ai generi della regina Margherita, nel momento in cui furono lasciati alla nuova regina, la regina Maria Elena, questi vennero indossati e utilizzati da Elena. Elena, a differenza di Margherita, aveva un carattere più introverso. Benché fosse cresciuta alla corte dei Romanov e avesse avuto una cultura, un'educazione di tipo internazionale, aveva studiato nel più prestigioso collegio russo, era anche lei in ottimi rapporti con lo zar perché aveva debiti di riconoscenza nei confronti del padre di Elena, e quindi una principessa che proprio respira l'aria dell'avanguardia della Russia. Sappiamo, la Russia è avanti per tutto quello che è architettura, tutto quello che è musica, tutto quello che è arte, che è anche gioielleria. Gioielleria che è russa, a differenza di quello che succede, in Europa, che ancora si utilizza una lastra d'oro foderata di argento in modo tale da creare attraverso l'argento il bianco, questo effetto di bianco. In Russia si utilizza il platino, che è un metallo bianco. Si utilizza moltissimo anche una pietra, un uomo, un granato verde, diamantoide, che è stato scoperto, e quindi grandi pietre verdi e poi grandi pietre blu. Quindi questi colori, il bianco, il blu e il verde, che sono colori freddi alla fine, li definiamo noi freddi, tengono col bianco, col platino, insomma, a enfatizzare la gioielleria che segnerà, il passaggio del gusto più moderno, senz'altro, un gusto che si rifà a Fabergé, quindi modernissimo, del bianco. E anche la regina Elena sceglierà un altro gioielliere, non è più il torinese Musi, ma sarà il genovese Chiappe. E infine la terza regina, Maria José, non indossò mai, non ebbe occasione, non ebbe modo di indossare le gioie della corona, ma Maria José ebbe l'opportunità di indossare quello splendido diadema che la regina Margherita si fece realizzare da Musi quando divenne regina madre, praticamente è il diadema della regina madre, e fu creato proprio con il lascito chiesto va in dote alla moglie di mio nipote Umberto. Quindi Maria José questo diadema l'ha usato, un diadema preziosissimo. Maria José poi di diademi preziosissimi ne aveva visti in famiglia perché la madre ne aveva di stupendi, di Cartier, di Fabergé, era qualcosa di meraviglioso, la bellezza anche della mamma di Maria José. E poi Maria José ebbe tanti gioielli disegnati dal marito, perché il marito aveva preso questo gusto, l'aveva ereditato dalla nonna Margherita, ma anche il nonno Umberto I era un grandissimo appassionato di gioielleria, proprio così come Margherita, insomma, condividevano questa grande passione. Come dicevo prima, Maria José non ebbe l'opportunità di utilizzare le gioie, come scrisse Margherita sul biglietto che accompagnò questo coufrage, le gioie della corona Savoia, non ebbe mai l'opportunità.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.